Vogliamo restare sulla giornata dell'8 marzo. Come sapete, sono in corso in tutta Europa e negli Stati Uniti, naturalmente, molti scioperi promossi dalle donne. C'è una bella sigla che riassume in parte quanto sta accadendo l'8 marzo, che fonde, lo sentite, no? La data e l'azione di lottare. Adesso ci vogliamo spostare negli Stati Uniti, dove lavora Cinzia Arruzza, che è professore associato di filosofia alla New School of Social Research di New York ed è autrice del volume sul femminismo Le relazioni pericolose, matrimoni e divorzi tra marxismo e femminismo, uscito nel 2010 per Edizioni Allegre. Da anni la Arruzza, l'avete sentita anche perché spesso è nostra collaboratrice per una serie di corrispondenze dagli Stati Uniti, dicevo, da anni lei si occupa di studi di genere e di teoria dei sistemi politici, nonché delle relazioni tra queste due aree di ricerca. Il suo ultimo libro, scritto insieme a Titi Bhattacharya e Nancy Fraser, è appena uscito in italiano e l'ha pubblicato l'editore La Terzo, e contemporaneamente è stato pubblicato in altre 10 lingue. Si intitola Femminismo per il 99%. Abbiamo intervistato qualche ora fa l'autrice Cinzia Arruzza. Si parla spesso di diritti delle donne in relazione alle gerarchie e ai rapporti di potere, rapporti di forza che caratterizzano il mondo del lavoro all'interno del sistema capitalista. Sono frequenti gli studi e gli articoli di stampa che parlano del rapporto tra numero di donne e numero di uomini che occupano ruoli di responsabilità all'interno di aziende e amministrazione pubblica. Il titolo del suo ultimo libro, Cinzia Arruzza, però non sembra parlare di femminismo in relazione a questi dati, quanto piuttosto alla stragrande maggioranza delle donne, quel 99% del titolo.
Sì, diciamo quello che scriviamo nel manifesto è che soprattutto negli ultimi decenni il femminismo un po' mainstream, che noi chiamiamo femminismo liberale, si è concentrato appunto soprattutto sull'obiettivo dello sfondare il famoso tetto di cristallo e quindi avere maggiore presenza di donne nei consigli di amministrazione delle aziende, in posti di responsabilità, eccetera. Il problema è che si è presentato questo obiettivo come un obiettivo che per certi versi avrebbe portato a dei vantaggi, dei benefici e addirittura una emancipazione per tutte le donne. In realtà sappiamo che non è affatto così e che l'avere, diciamo, donne nei consigli di amministrazione delle aziende non vuol dire minimamente che la grande massa delle donne poi si ritrova in una condizione migliore. Non c'è nessun rapporto in realtà tra maggiore potere da parte di una piccola elite di donne e liberazione di tutte le donne, e da questo punto di vista in particolar modo abbiamo preso di mira delle proposte politiche come quella di Sandberg nel famoso libro Lean In, il farsi avanti, che appunto riduce la questione della liberazione delle donne è una questione di autoliberazione a livello individuale, quindi il farsi avanti, la donna in carriera, l'avere fiducia in se stessa, eccetera. Quello che mettiamo in luce nel manifesto è che per la grande maggioranza delle donne il farsi avanti è un'impossibilità, nel senso che non rientra tra le opzioni disponibili perché si tratta appunto di donne che si trovano a lavorare in condizioni di estremo sfruttamento, o disoccupate o precarie, per le quali il problema è un problema strutturale di fondo, di organizzazione della società nel suo insieme, non è un problema appunto di autopromozione individuale o di presa del potere in un paio di consigli di amministrazione.
Anche perché se un numero sufficiente di donne dovesse entrare nei consigli di amministrazione o nella politica per poi replicare un sistema di potere identico a quello passato, non si risolverebbe il problema.
Esattamente, e tra l'altro è quello che è successo, nel senso che basti pensare anche a tutti i casi appunto di donne di potere come Hillary Clinton negli Stati Uniti, cioè diciamo l'avere ad esempio una donna presidente o presidente del consiglio, prima ministra, eccetera, non risolve nulla se le politiche che queste donne di potere portano avanti sono politiche che in realtà vanno in direzione di un rafforzamento delle relazioni, di rapporti di sfruttamento e di oppressione complessivi. Una delle obiezioni, ad esempio, che durante le primarie negli Stati Uniti facevamo rispetto alla candidatura di Hillary Clinton, è che, diciamo, ci sembra un femminismo un po' strano, un femminismo che parla di diritto di scelta per le donne americane, ma che poi non ha nessun problema a sostenere bombardamenti in Siria o in altri paesi del Medio Oriente, che chiaramente vanno a uccidere, a distruggere le condizioni di vita delle donne siriane, delle donne del sud del mondo. Se il femminismo deve essere una proposta di liberazione universale, a questo punto non è possibile che il femminismo venga declinato e cooptato all'interno di progetti fondamentalmente di aggressione imperialista, di oppressione di altri popoli, eccetera, e quindi di donne che appartengono ad altri popoli.
Insieme alle altre due autrici del libro, dunque Titi Bhattacharya e Nancy Fraser, lei è stata una delle principali organizzatrici dello sciopero delle donne negli Stati Uniti. Quali sono le esigenze che secondo lei dovrebbero rientrare nell'agenda di un movimento femminista che coinvolga oggi appunto il 99% detto fino ad ora, ad esempio, dello sganciarsi dal modello di organizzazione delle relazioni alle quali lei faceva riferimento, insomma, spezzare il rapporto di forza che si è consolidato? Ecco, però, andando oltre questo aspetto, qual è l'agenda?
Ma intanto i movimenti a livello internazionale, la nuova ondata femminista, e domani penso che avremo, diciamo, una grande manifestazione di forza da parte di questa nuova ondata femminista con gli scioperi, con lo sciopero transnazionale dell'8 marzo. Penso che i movimenti abbiano già portato avanti, stiano già portando avanti una serie di proposte che vanno in questa direzione, quindi da questo punto di vista nel manifesto non abbiamo dovuto inventare nulla. E negli Stati Uniti, ad esempio, noi abbiamo, quando abbiamo lanciato lo sciopero del 2017, lo sciopero delle donne, abbiamo messo insieme una serie di rivendicazioni che andavano dalla fine dell'incarcerazione di massa, che è una questione della brutalità poliziesca, che è una questione assolutamente fondamentale per le donne afroamericane e per le donne razzializzate in generale negli Stati Uniti, la questione ambientale, quindi il sostegno alle lotte, ad esempio, delle donne native americane attorno alla Dakota Pipeline, la questione del lavoro, e quindi non soltanto, però unendo, diciamo, l'idea della parità salariale tra uomini e donne alla questione del salario minimo, perché una delle cose che abbiamo detto e che il movimento sta dicendo anche a livello internazionale è che parità di salario non è assolutamente sufficiente nella misura in cui in realtà la parità di salario può essere raggiunta anche semplicemente riducendo il reddito e il salario degli uomini. Noi non vogliamo una parità nella miseria, ovviamente, quindi la rivendicazione della parità di salario deve essere accompagnata anche a una rivendicazione di salario, nel senso di miglioramento del reddito, eccetera. Il movimento italiano, ad esempio, non una di meno, parla di reddito di autodeterminazione come una delle misure necessarie per creare le condizioni di una liberazione da parte delle donne.
Cinzia Ruzza, l'avete sentita, lei è l'autrice di un volume pubblicato da La Terza che è appena uscito ed è una pubblicazione che si ricollega naturalmente alla giornata di oggi, ma non solo, ma al grande lavoro condotto negli Stati Uniti da Cinzia Ruzza e da tante e diverse attiviste sui diritti delle donne e non solo. Voglio ricordare il titolo di questo volume, si intitola Femminismo per il 99% di